Siano lodati Gesù e Maria. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Non so, fratelli e sorelle, se queste parole vi impressionano, a me sì. E francamente non ricordo nel Vangelo parole più dure di queste. Chi scandalizza una persona è meglio se si butta nel mare con una pietra al collo. Capite il senso che il Signore vuole dire? Vuole, se preferite, terrorizzarci di fronte a questo grave motivo, lo scandalo. Che cosa significa scandalizzare? Scandalizzare significa ostacolare il cammino di fede e di santità di qualcuno. E chi è che possiamo scandalizzare? Possiamo scandalizzare due categorie di persone. Uno, gli altri. Due, noi stessi. E come si possono scandalizzare gli altri? Come noi possiamo essere per loro una pietra davanti ai loro passi in modo tale che quando ci vedono rimangono scandalizzati e dicono: «Ah, questi sono i cristiani? Questa è la Chiesa Cattolica? Ah, meglio che me ne sto a casa mia! Questo è il Vangelo? Ah, allora meglio il Corano!» Questo è lo scandalo. Gli altri li possiamo scandalizzare in tanti modi, ma nella liturgia della parola che il Signore ci ha fatto celebrare, stiamo celebrando, ci mostra almeno due modi per scandalizzare il prossimo. Il primo, essere gelosi della grazia altrui. Nella prima lettura il Signore aveva preso lo spirito che c'era su Mosè, lo aveva messo nel cuore di 70 anziani, e altre due persone fuori da questo circolo avevano anche loro ricevuto lo spirito del Signore, la gelosia. Perché anche quelli, come si permettono, chi si credono di essere? Un altro modo è l'ambizione, il sentirsi grandi, migliori degli altri. Nel Vangelo San Giovanni, l'apostolo vergine, aveva visto un uomo che compiva degli esorcismi, cacciava demoni nel nome santo di Gesù. Come ti permetti di invocare il nome di Gesù? Tu non fai parte dei discepoli del Signore, non stai nel gruppo ristretto di Gesù. Gesù lo rimprovera: no, tutti possono invocarmi, tutti possono chiamarmi e amarmi. Tra di voi ci sono fratelli e sorelle che fanno parte del rinnovamento nello spirito, loro sanno che cosa è la potenza del nome santo di Gesù. C'è soprattutto in America Latina una pratica di preghiera che consiste nel nominare 1000 volte il nome santo di Gesù. Gesù, Gesù. E invece a volte noi, di fronte a chi cerca Gesù, a chi sperimenta l'amore, la potenza di Gesù, anche nei confronti di coloro che magari sono fuori dai recinti visibili della Chiesa, detto concretamente, non vengono a messa la domenica, lo sappiamo, non andare a messa la domenica è peccato mortale, però noi dobbiamo mostrare accoglienza, amabilità, gioia nel accogliere questi fratelli. Penso ai miei cari amici ormai che si stanno preparando alla cresima, che forse è da una vita che non vengono in chiesa e adesso vengono costretti con le manette perché se no non fanno la cresima. Trovano qui una comunità che li saluta uscendo dalla chiesa, oppure dice: mamma mia, meglio mi sento più amato altrove. Quindi attenti, fratelli, scandalizzare il prossimo non significa necessariamente fare davanti a tutti qualche cosa di platealmente grave. Basta semplicemente non avere l'amore di Gesù nel cuore, negli occhi, sulla bocca, nei pensieri, che il fratello rimane scandalizzato. Però anche un'altra categoria di persone noi possiamo scandalizzare, l'abbiamo detto, noi stessi. Cioè, quando noi ci impegniamo tanto per la salvezza delle anime dei nostri cari, quando un papà, una mamma è in pena per la condizione dei propri figli, che vorrebbe vederli più vicini al Signore, più devoti, più santi, sicuramente è una cosa bella, commovente. Il Signore ascolta sempre le preghiere di una mamma, di un papà, soprattutto se piangono con il cuore in mano. Ma non dobbiamo dimenticare, cari fratelli e sorelle, che la prima anima che noi dobbiamo amare e di cui dobbiamo prenderci cura è la nostra anima. Che non avvenga come diceva San Paolo, che mentre tutti fanno le corse allo stadio, poi succeda che proprio io venga squalificato, cioè che io resti fuori dalle porte del paradiso. E allora qui le parole forti del Signore diventano ancora più forti. Se la tua mano ti scandalizza, tagliala. È meglio per te entrare in paradiso con una mano sola anziché con due mani finire nel fuoco della Geenna. Che significano queste espressioni che forse abbiamo sentito anche altre volte? Certamente se uno legge la parola di Dio all'infuori della Chiesa, del Magistero della Chiesa, magari uno sarà pure un po' fondamentalista, che fa? Ah, ho commesso un peccato con una mano e allora adesso me la devo tagliare. Guardate che ci sono dei grandi padri, maestri di vita spirituale, che purtroppo hanno preso un po' troppo alla lettera certe cose. E quindi la Chiesa non li ha potuti riconoscere santi, eppure erano santi, ma hanno letto in maniera fondamentalista alcune cose. Tuttavia, quale mano dobbiamo tagliare? Dobbiamo tagliare l'intenzione che muove la mano, la volontà che muove la mano a compiere il male. Perché dice il Signore, è meglio che tu rinunzi a qualcosa oggi, bruciandolo nel fuoco del sacrificio, della rinunzia, della penitenza, piuttosto che tutto te stesso un domani bruci nel fuoco della Geenna. Che cos'è la Geenna? La Geenna è la valle occidentale di Gerusalemme, dove ai tempi di Gesù c'era il fuoco sempre acceso, perché era l'immondezzaio, dove la gente buttava sempre rifiuti, sempre bruciavano, e quindi per gli ebrei la Geenna era proprio l'immagine dell'inferno, dove il fuoco non si spegne e il verme non muore, dice Gesù. Quale verme? Il verme del rimorso non muore. E adesso è il tempo in cui il verme del rimorso può morire. Dove? Nel sacramento del perdono, della riconciliazione. Padre, ho peccato, sento la coscienza che mi rimorde. Coraggio, figlio mio, sono qui per lavare tutte le tue colpe e rimetterti in piedi. Per cui nella mano noi troviamo tutte le attività che possono essere motivo di intralcio alla salvezza della nostra anima, tutti quei peccati che si fanno concretamente con qualcosa. Poi Gesù dice, se il tuo piede ti scandalizza, taglialo, è meglio per te entrare con un piede solo nella vita anziché con due nella Geenna. Nel piede noi possiamo vedere in maniera astratta la condotta di vita, cioè nel complesso la mia vita. Non si tratta qui di ricercare soltanto gli atti concreti di peccato, di scandalo per me stesso, ma proprio in generale il progetto di vita, il mio progetto di vita è il progetto di Dio su di me o è il mio? Se il tuo occhio ti scandalizza, gettalo via da te, cavalo! Con gli occhi tante volte noi scandalizziamo la nostra anima. Guardate che tanti nostri peccati partono dagli occhi, semplicemente da questo organo che se tu lo muovi 2 millimetri a sinistra o 2 millimetri a destra può cambiare tutta la tua vita. sto un po' esagerando, ma per rendere l'idea, non lo nascondiamo, usciamo in giro, c'è tanta sporcizia, e non mi sto riferendo ai temi soltanto ecologici, parlo dell'ecologia del corpo umano. E io che cosa faccio con i miei occhi? Cado nelle trappole del nemico e del mondo? Oppure sono re? Io con il battesimo sono diventato re. Re di chi? Re di me stesso. Io sono in grado di dire ai miei occhi: tu guardi lì anziché lì. E così porterò la mia anima in cielo. E negli occhi, però, in maniera astratta, possiamo vedere un po' la mentalità che muove la nostra esistenza. Per cui coraggio, cari fratelli e sorelle, siamo tutti in cammino, il Signore ci dona la grazia di questa nuova domenica, ancora un'altra, però non sappiamo fino a quando. San Giacomo nella seconda lettura ci dice: voi ricchi, e adesso che ve ne fate delle vostre ricchezze, dei vostri vestiti, ladri, tarme, tutto finito? Piangete, vi amareggiate. Ecco, non aspettiamo l'ultimo giorno per fare penitenza. Siamo forti e tenaci nel rinunziare agli scandali, al peccato oggi, perché oggi facciamo ancora in tempo. Siano lodati Gesù e Maria.